www.redigio.it e la storia continua.
Siamo nel 1900 e i bersaglieri combattono all'ombra della muraglia cinese. Due guerre lontanissime, in Cina e in Sudafrica, e accendono la fantasia degli italiani all'inizio del secolo. Sono la sanguinosa rivolta dei Boxer e il conflitto anglo-boero. Notizie tremende arrivano in primavera dalla Cina, dove ogni straniero e ogni cristiano sono fatti bersaglio dei Boxer. E così scrive la domenica il Corriere. Ma chi sono questi Boxer? Sono i membri di una società cinese, il cui nome, tradotto alla lettera, è Associazione di Pugilato, che si propone di cacciare dal paese gli stranieri, sempre più invadenti, sempre più arrogantemente decisi a trasformare l'antico, glorioso impero di mezzo in una terra coloniale. La vecchia imperatrice vedova Zhu Xi non è certamente estranea alla sommossa che, per quanto ispirata da un giustificato sentimento di rivolta allo straniero, finisce presto per trasformarsi in una sequenza di barbari massacri. Le prime vittime sono i missionari, cattolici e protestanti. Li si vede come avanguardie degli europei e con loro sono assassinati migliaia di cinesi cristiani. La conversione è giudicata dai Boxer non un atto religioso, ma un cedimento allo straniero. Il 5 giugno, distrutta la ferrovia e il telegrafo che collega Pechino con Tientsin e Baoting, i Boxer assediano la capitale e bloccano il quartiere dove le rappresentanze diplomatiche europee hanno la loro sede. Ad aiutare i Boxer talvolta scendono in campo, anche se con alcune prudenziali mascherature, drappelli di truppe imperiali. Tra i soldati che accorrono in difesa dei diplomatici europei vi sono anche marinai italiani, molti dei quali perdono la vita nell'impresa. La domenica del Corriere, riferendo la decisione del governo italiano di inviare un nostro contingente al fianco delle truppe dell'Inghilterra, della Francia, della Germania, della Russia e del Giappone, già intervenute in Cina, scrive: «L'Italia ha dovuto imitare le potenze europee, se non altro per vendicare i suoi bravi marinai e il sottotenente Carlotto di Torino, uccisi durante la sfortunata marcia verso Pechino. In luglio, a bordo di tre piroscafi, partono da Napoli quasi 3.000 uomini fra bersaglieri, fanteria, artiglieria, genio, sezioni sanitarie di sussistenza, al comando del colonnello Vincenzo Garioni, un trevigiano. In ottobre 1900, la domenica scrive: le barbarie commesse dai Boxer sulle genti di razza bianca costrinsero gli stati ad inviare laggiù armi e uomini, ma adesso una malintesa aspirazione di supremazia paralizza l'opera dei castigatori. Ora è la Francia che detta le condizioni al governo della Cina, ora la Germania, ora l'Inghilterra, ora la Russia e la corte imperiale, la vera grande colpevole di tanto sangue versato, se ne sta al sicuro. E scrive ancora: dell'Italia, che pure ha un impero di mezzo, nell'impero di mezzo quasi 3.000 uomini, poco o punto si parla, se non fosse per lodare il valore dei suoi soldati, bravi e resistenti ragazzi anche all'ombra della Grande Muraglia. Le legazioni diplomatiche sono raggiunte dalla spedizione internazionale e tra i salvati c'è anche l'ambasciatore italiano Salvago Raggi, che era stato pianto per morto. Quando la rivolta dei boxer appare domata, i liberatori non offrono edificanti esempi. Molti sono gli episodi di saccheggio dei quali si fanno protagonisti e la loro condotta suscita lo sdegno della Domenica che scrive: «Non si può provare dolore nell'apprendere che in Cina i soldati delle truppe vittoriose sui boxer asportano gli oggetti di valore dalle case e dai templi abbandonati». Gli europei e gli americani, anche i civili e anche le donne, vanno a gara di chi si impossessa del più e del meglio. Ma noi, protesta la Domenica, non vogliamo ammettere nel vincitore il diritto di spogliare il nemico dopo averlo vinto. Nella guerra che divampa in tutt'altra parte del mondo, tipo il conflitto anglo-boero, l'Italia non è impegnata direttamente e le sue notizie, tuttavia, non sono seguite con grandissima attenzione anche nel nostro paese. I boeri, parola che significa contadini, sono coloni di origine olandese e l'ostilità è spesso sfociato in una vera guerriglia contro i coloni d'origine inglese, ha punteggiato le cronache di gran parte dell'Ottocento. I due gruppi etnici si sono ora stabiliti in differenti territori. A sud, la cosiddetta colonia del Capo è britannica. A nord, le repubbliche del Transvaal e dell'Orange sono boere. Ma il desiderio di dominare l'intero Sudafrica, che si è scoperto ricchissimo di diamanti e di oro, tiene vivi i contrasti. Per di più, i boeri e gli inglesi incarnano un diverso, inconciliabile stile coloniale. Gli inglesi possono essere definiti liberali, non alieni alle idee della tolleranza religiosa e dell'uguaglianza razziale. I boeri guardano queste idee come ispirazioni diaboliche. I più combattivi fra loro sono i cosiddetti i Dopper, estremisti che considerano satanica ogni riforma liberale. Pensano ancora che la terra sia piatta e che i negri, figli di Cam, non abbiano l'anima. La lunga ostilità è diventata guerra aperta nell'ottobre del 1899 e i primi scontri sembrano incanalare il conflitto verso una vittoria boera. Ma già le notizie del febbraio del 1900 rovesciano queste previsioni. Gli inglesi riconquistano le posizioni perdute, penetrano nelle repubbliche boere, conquistandone le maggiori città. Quando gli inglesi catturano uno dei più popolari capi militari del campo avversario, il generale Cronje, definito un bel Garibaldi transvaliano, le manifestazioni di giubilo a Londra sono incredibili. Il cronista della Domenica scrive che nelle strade della capitale britannica accadono ora cose da meridionali e mai viste: cavalli coi pantaloni, signore in tuba al braccio di operai, bandiere dappertutto. In Francia, invece, dove i sostenitori boeri sono molti, si organizzano accoglienze trionfali al presidente in esilio dei boeri, Stephanus Kruger, al quale è affidata, perché sia poi inviata a Cronje, deportato a Sant'Elena, una spada d'onore con l'impugnatura tutta d'oro raffigurante, un boero che strangola il leopardo britannico. I sentimenti che animano gli italiani sono contrastanti. Da una parte ci si schiera con le idee degli inglesi, dall'altra si simpatizza per la tenacia e il coraggio del piccolo popolo boero alle prese con il gigantesco impero britannico. Nell'estate la guerra è ormai conclusa con la vittoria della Gran Bretagna, ma i boeri non accettano la sconfitta e tengono viva una guerriglia che durerà fino al 31 maggio del 1902. Giorno della firma della pace di Vereeniging.